Grazie. Ma io in realtà sono stata invitata qui più che come rappresentante della categoria, come una persona che per tanti anni ha prodotto storie fotografiche che in collaborazione con le ONG e soprattutto per il mercato editoriale. Da un anno ho lasciato Contrasto e sono io donna, per cui è una posizione abbastanza privilegiata la mia, nel senso che ho fatto per tanti anni un lavoro e oggi vedo l'altra faccia della medaglia e quindi l'utilizzo che si fa. Risponderò alla fine alla domanda di Francesco, però in realtà avevo preparato una specie di mini intervento su quello che è stata, perché gli interventi che ci sono stati fino ad ora molto interessanti, ma nessuno è entrato nel merito della fotografia, eccetto l'ultimo, quello di Francesco, e quindi del rapporto tra la fotografia e l'NGO nel senso più pratico del termine. Io poi mi occupo sempre di cose molto concrete e quindi forse è un approccio che ho meno teorico ma molto operativo. E mi dispiace che Francesco Zizzola è stato forse uno, non ha citato l'esperienza migliore prodotta dal mercato fotografico italiano negli ultimi 20 anni, e lui è stato quello che ha realizzato un grandissimo lavoro con l'UNICEF sulla condizione dei bambini nel mondo, ed è stato un lavoro tanto importante che ha segnato, da mio avviso, un modo di operare e di conseguenza un adeguamento anche delle NGO e delle agenzie in genere che operavano sul territorio nel modo di affrontare l'utilizzo della fotografia. C'è una premessa da fare: il rapporto tra la fotografia italiana e le NGO nasce molto tardi rispetto ai paesi esteri. Noi siamo arrivati con una lentezza enorme ad avere dei rapporti che ci permettevano di lavorare con i fotografi sul campo. Esperienze molto importanti e fondamentali sono state fatte in Francia con Médecins Sans Frontières negli anni 80. Salgado è stato un fenomeno fotografico nato da queste collaborazioni e che ha continuato a portare avanti per fare i suoi grandi progetti. Noi ci siamo arrivati molto tardi, addirittura negli anni 90, quando io ho cominciato all'inizio degli anni 90 a fare quel mestiere, adesso ne faccio un altro, la produzione era assolutamente spontanea, non c'era nessun rapporto con le NGO. Le NGO stesse erano molto poco presenti, è stata una cosa che si è costruita pezzetto dopo pezzetto. Le NGO, soprattutto quelle italiane, erano in ritardo rispetto alle grandi organizzazioni internazionali o alle grandi organizzazioni che però non avevano una base italiana, quindi il rapporto era faticoso, quindi nascevano prima nei rapporti con paesi tipo la Francia, che aveva una tradizione più lunga, gli Stati Uniti, eccetera. Quindi quando è scoppiata la guerra dei Balcani, quindi a metà degli anni 90, ed è durata tanto perché ha girato più o meno tutti i Balcani, è partita da una parte ed è finita, ha coinvolto 5-6 paesi, in quell'occasione c'è stata un'esplosione di lavoro, di rapporti con le NGO. Se pensiamo 10 anni dopo, anzi quasi, sì, 10 anni dopo esattamente, la guerra in Iraq è stata invece il trionfo del rapporto tra i fotografi e il governo. La guerra nei Balcani è stata il trionfo dei rapporti tra i fotografi indipendenti e le organizzazioni non governative. Personalmente, la mia esperienza di quegli anni, io ho lavorato con almeno 6-7 fotografi a turno che andavano e venivano, e con ogni fotografo abbiamo lavorato almeno con 3 o 4 NGO presenti sul posto. Quindi moltiplicando 7 per 3 già sono 25 organizzazioni con cui abbiamo collaborato. 10 anni dopo il rapporto, guardate soltanto l'Iraq, la difficoltà che c'è stata di produrre un'informazione indipendente. Quindi questa premessa per dire che siamo arrivati con un certo ritardo ad avere una relazione. Una relazione che oggi è sviluppata, ma che risente ancora, secondo me, di un problema fondamentale che si è accennato prima ma che non si è messo bene a fuoco. Il problema del rapporto tra la fotografia e le organizzazioni non governative è un rapporto tra le esigenze delle organizzazioni di fare autopromozione e la necessità della fotografia
E raccolta fondi,
ma poi ci arriverò. Però ringrazio prezioso supporto, e il rapporto della fotografia, la necessità dei fotografi di sviluppare un proprio linguaggio. La fotografia certo è conoscenza, è approfondimento, è indagine, è inchiesta, ma soprattutto è espressione di un linguaggio. E quel linguaggio personale dell'autore che sceglie, come diceva giustamente il direttore Nigrizia, è una scelta. Quella scelta, se non viene recepita, se non viene capita, ma deve essere semplicemente piegata all'esigenza della raccolta fondi, della comunicazione istituzionale, della brochure, del calendario, del pieghevole, di quello in brossura, di quello spiralato. Cioè, ci sono una serie di prodotti di marketing della NGO che per carità sono sacrosanti, ma spesso non è progettuale. E questa mancanza di progettualità diventa un boomerang sia per la NGO che per quanto riguarda il lavoro del fotografo. E questa mancanza di progettazione, di sinergia, che ancora non è sviluppata, secondo me, in Italia, per esempio, in modo particolare, questa mancanza produce poi sul mercato un'invasione di prodotti di medio e bassissimo livello. Io una cosa che non immaginavo fino a un anno fa, finché sono stata in contrasto e mi occupavo dei progetti, non immaginavo la produzione fotografica delle organizzazioni. Stando in una redazione ora me ne rendo conto, perché ricevo, cioè non riesco nemmeno più a leggere la posta, perché ricevo una quantità di proposte. Io Donna è un giornale che pubblica tantissimo progetti umanitaria, è una volontà del direttore, è una scelta editoriale, quindi c'è tutta l'apertura e la disponibilità per farli, per sostenerli, per fare raccolta fondi. Molti progetti che abbiamo pubblicato, dove c'è poi tutti i contatti eccetera, hanno portato tantissimi risultati economici. È stato costruito un ospedale, un presidio sanitario in un altro posto, sono state acquistate delle ambulanze, quindi funziona. Il problema è facciamolo funzionare meglio, con una maggiore consapevolezza. Una delle ultime esperienze che io ho realizzato con contrasto con una grandissima organizzazione internazionale e presente in Italia in modo abbastanza importante, è stato un grandissimo lavoro di mappatura nel sud Italia sul lavoro clandestino e regolare, il lavoro immigrato, una mappatura fatta nell'arco di 8 mesi di lavoro che riguardava dal basso Lazio fino alla Sicilia. Un lavoro straordinario, secondo me visivamente straordinario, il fotografo perlomeno ha avuto una grandissima libertà di lavoro e accesso attraverso l'organizzazione a luoghi dove era difficile arrivare. Lavoro straordinario che per pubblicarlo è stato difficilissimo trovare degli interlocutori, perché nessun interlocutore era preparato a sapere che cosa succede con questi lavoratori che sbarcano, ma che fine fanno, la Bossi fine, li mettiamo, li imbarchiamo, li teniamo, i CPT, cioè nessuno sapeva tanto che cosa organizzare di scritto intorno a quelle immagini che parlavano di praticamente piccole città, piccole tendopoli, completamente senza servizi sanitari, senza nulla, in mezzo a dei campi assolati a 40 gradi. Quindi pubblicare quel lavoro è stato difficile, e questo uno può darsi delle colpe rispetto al mercato editoriale, rispetto alla situazione del giornalismo, eccetera, 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 può fare tutta questa analisi, ma c'è un'altra analisi ancora peggiore da affrontare, che l'organizzazione in questione che aveva coordinato, insomma, aveva reso possibile la realizzazione di questo progetto, con questo progetto non ne ha fatto nulla. Abbiamo presentato questo rapporto alla stampa estera, quindi in una sede abbastanza prestigiosa dove c'erano gli interlocutori delle maggiori testate internazionali. E questo rapporto presentato, le foto hanno avuto una visione di 2 minuti forse, molto veloci, e poi 4 ore di discussione sui dati, eccetera, eccetera. Allora, o si crea una maggiore, quello che dicevo prima è una questione di competenza, una questione di conoscenza, o si crea una dialettica affinché il linguaggio fotografico venga meglio capito e di conseguenza meglio utilizzato. Oppure non c'è storia, oppure si produrranno delle cose che, se sono belle, vanno ad illustrare i giornali affamati di storie. Se non sono belle, fanno parte di quella produzione enorme, gigantesca, di piccole medie realtà dei bambini del centro America, della mini comunità che vive senza quello, senza quest'altro, senza quell'altro. Sono tantissime. Un altro aspetto di questo problema è che in tutta questa produzione, mentre il bambino del centro America, l'ambulanza dell'Uganda, il mini centro del Ruanda, ha un suo aspetto glamour, piace, c'è un'iconografia che ci commuove sempre, c'è sempre il bambino con gli occhi sempre più grandi, con la pancia sempre più gonfia, c'è tutta una roba in cui noi andiamo a cercare quell'iconografia e la pubblichiamo sui giornali. E ci sembra che quella sia la realtà immutata. Non è vero, non è vero. Il linguaggio fotografico è cambiato. I fotografi non sono più il freelance disgraziato che cerca un supporto dell'ONG per fare il suo famoso servizio, quello con cui esploderà, perché se si allontana dalla provincia di Milano e va in una provincia ruandese il lavoro sembra più importante, perché questo succede. Le ONG usano questa cosa e producono del materiale e producono una fotografia che ha poco senso e che mantiene un'iconografia che ormai è vecchia e stantia. I fotografi sono cresciuti, hanno una consapevolezza, la fotografia è cresciuta, ha una consapevolezza straordinaria, anche del dramma. Io mi sono resa conto che quando producevo delle cose, l'esempio di CBM è emblematico, abbiamo cominciato quel progetto come un progetto nostro, tra virgolette, come un desiderio di andare a fare. Quindi c'è una consapevolezza da parte della fotografia, degli operatori fotografici, che sono persone che hanno un livello di necessità di racconto e di maturità di linguaggio, tale per cui è il caso di costruire dei percorsi di adeguamento. Poi va benissimo che questo venga utilizzato nella raccolta fondi, va benissimo che tutto questo diventi un patrimonio, una ricchezza e un interagire tra le realtà, cioè tra mercato editoriale che supporta, tra NGO che ha bisogno della raccolta fondi e tra il linguaggio della fotografia che va avanti, che racconta, che esprime, che suggestiona, che emoziona. Perché questo serve. La cosa che sta succedendo sempre di più è che le organizzazioni non governative si affidano a dei testimonial, a dei personaggi di grido. Questi personaggi di grido, che possono essere cantanti, attori, donne belle, calciatori. In genere, calciatori, bravissimi, calciatori, eccetera, eccetera. Il testimonial diventa straordinario. Per cui la fotografia, il racconto del luogo e la pancia, gli occhi e tutta una serie di cose, le mosche, cioè, diventano veramente poco interessanti, tanto c'è il testimonial. E che ci importa cosa succede veramente lì? Ci abbiamo una bella immagine del testimonial, possibilmente d'autore, e poi ci mettiamo a contorno qualche foto di quel posto là, che comunque più o meno... Questo non solo è pericoloso, è per questo che secondo me bisogna ridare, cominciare a imparare a dare il valore a quel linguaggio, perché è al linguaggio fotografico e allo spessore, alla profondità e alla capacità che ha di aprire un giornale e di emozionare. Io non voglio che mi racconti tutta la storia del prossimo numero del mio giornale, un po' di marketing non fa mai male, comunque nel prossimo numero di Io Dodan pubblicheremo una storia fatta da Paolo Pellegrin della Magnum in Angola sull'epidemia di colera che è esplosa adesso in Angola. Io non penso di aver fatto una buona impaginazione con molta fatica, ma non penso che quelle immagini racconteranno tutto quello che sta succedendo in Angola e la situazione sanitaria, e non credo che il testo di un bravo giornalista potrà raccontare tutto, ma io spero, io mi auguro che per quanto riguarda noi operatori oggi dell'editoria, ieri delle produzioni indipendenti, io spero che aprendo quel giornale ci sia un'emozione. Questo mi sembrerebbe già un risultato apprezzabile. Ho finito il tempo?
No, ancora. No,
era un finale fantastico, vabbè.
Va benissimo.
No, vabbè, 2 minuti, scusami, no, che si regala, te li prendi subito.
È un finale
subito.
Fantastico, io lo prendo subito.
No, questo volevo dire, questa... non ho guardato gli appunti, quindi non mi ricordo più che cosa volevo dire. Ah, una cosa importantissima che volevo dire, fondamentale.
Brava, senza guardare gli appunti.
Perché sono partita dalla tangente. Una cosa che volevo sensibilizzare tutti quanti è che... l'avevo accennato prima, ma poi mi sono ho preso un'altra strada. L'Italia non è glamour. Le onlus, tutte le organizzazioni che lavorano sul territorio italiano non fanno glamour. È difficilissimo parlare dell'Italia. Non si vende. Tutti i casi disastrati italiani non vendono, non si riesce nemmeno a parlarne. Se io faccio, mi è capitato da poco, se devo pubblicare una storia sull'anoressia, io pubblico una storia americana, eppure il problema dell'anoressia è assolutamente, riguarda tutti i paesi, e anche e quello è disagio, e quello è difficoltà del creare un'informazione vera, è difficilissimo. L'ultima cosa che ho fatto prima di lasciare Contrasto come produzione è stato un lavoro in Italia con la comunità di Capodarco, abbiamo fatto una mappatura del disagio, lavoro faticosissimo, ci abbiamo messo quasi un anno, e tramite loro ci sono credo una quarantina di strutture che ci hanno supportato, associazioni del volontariato, NGO, ONLUS, più di 40 citate nei ringraziamenti, ovviamente. Un lavoro difficilissimo da promuovere. Mi rendo conto oggi, un anno dopo, stando in un giornale, che è un lavoro difficilissimo da acquistare. E non è una cattiva volontà, l'informazione giornalistica è frammentata, è verissimo che è frammentata, non ha continuità, non ha conseguenzialità. Nel progetto CBM, come in altri progetti, la cosa che noi ci siamo sentiti sempre rispondere come produttori era: non posso parlare della stessa cosa tante volte. La serialità degli argomenti è una cosa che inibisce il giornale, che crea un effetto panico nei giornali, perché c'è un bisogno continuo di rinnovarsi. So che alcuni giornali, più mensili che settimanali, stanno facendo delle produzioni importanti con delle NGO e con dei fotografi, con degli autori, e credo che noi stiamo andando nella giusta direzione. Io non sento di fare una grande critica ai giornali, perché lavorandoci ti rendi conto che la serialità, le puntate sui ciechi nel mondo, è difficilissimo farle, le puntate di MSF su l'Angola oggi, Ruanda domani, quella, è difficilissimo, editorialmente è difficile giustificarlo, il pubblico si disaffeziona, c'è tutta una serie di meccanismi che, visto dall'altra parte, è molto difficile da comprendere. Standoci è molto più semplice. La necessità di essere legati all'attualità, all'epidemia che esplode, al conflitto che si riaccende, a una serie di eventi che sembrano giornalismo superficiale, ma non è così. Io quello che chiedo, questa è un'invocazione, è di arginare questo pressappochismo e questa improvvisazione nella comunicazione fotografica e nel rapporto con le NGO. Io dicevo almeno 6-7 lavori al giorno di fotografi freelance o fotografi improvvisati che vogliono inventarsi un lavoro fotografico d'autore e che sono stati con l'NGO di turno nel Darfur piuttosto che nel Sahara occidentale, piuttosto qualsiasi posto va bene, qualsiasi viaggio gratuito con cui l'NGO farà la sua mini promozione. La fotografia è un linguaggio ed è importante, ed è un linguaggio profondo che tocca il cuore. Se si capisce questo, si utilizza chi quel linguaggio lo sa gestire, altrimenti in questa marea di produzione i testimonial, le celebrities che posano con tutti i bimbetti intorno, sorridenti, con le pance, con gli occhioni, eccetera, prenderanno il sopravvento su una comunicazione profonda ed efficace. Grazie.